mescolata a due forti minoranze, cristiani, ortodossi cattolici ed ebrei. L'attentato del 1914 segnò di fatto l'inizio della Prima Guerra Mondiale e non rimarrà purtroppo un caso isolato, perché a Sarajevo si combatterà tra il 1992 e il 1995 una feroce guerra civile che contrapporrà musulmani e serbi di Bosnia, provocando una strage tra i civili. In entrambe le occasioni a scatenare i conflitti furono i contrasti etnici, dovuti cioè alla compresenza di etnie, cioè di nazioni e culture diverse in uno stesso territorio. La storia ci insegna che le differenti culture devono trovare una via per l'incontro e la convivenza pacifica, mentre il conflitto porta solo distruzione e morte. Per capire le ragioni del gesto di Gavril Princip, il giovane studente autore dell'attentato, dobbiamo ricordare il contesto in cui esso maturò. La Bosnia, recentemente occupata dall'Austria-Ungheria, aspirava all'indipendenza. Princip apparteneva a un movimento patriottico serbo-bosniaco ostile all'Austria. Il suo attacco all'arciduca austriaco costituiva una violenta protesta contro l'annessione austriaca della Bosnia. L'Austria decise però di considerare responsabile dell'attentato non quel gruppo di indipendentisti bosniaci, ma l'intera Serbia, che dava protezione ai gruppi patriottici slavi di tutta l'area balcanica e che, come l'Austria, aspirava a diventare una potenza egemone nell'area balcanica. L'Austria impose dunque alla Serbia un ultimatum con condizioni durissime, che la Serbia respinse. Così, il 28 luglio 1914, l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. Lo scopo dell'Austria era più d'uno: stroncare i movimenti di autonomia che operavano nel suo vasto impero, impartire una lezione alla Serbia e soprattutto allargare il proprio dominio sui Balcani. A Vienna si sottovalutò il rischio connesso alle alleanze contrapposte. Infatti la Serbia era alleata della Russia e la Russia era stretta all'intesa con Francia e Inghilterra. Ma ben pochi in quei frangenti pensarono che dalla reazione austriaca potesse scaturire un conflitto di proporzioni mondiali. Quindi, la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia causò l'irrimediabile acuirsi della crisi. Il 30 luglio la Russia dello zar Nicola II entrò in guerra a fianco della Serbia, non solo per proteggere i popoli slavi, ma anche perché aspirava ad espandere la propria influenza nei Balcani, a danno proprio dell'Austria. Quindi si mosse la catena delle alleanze e delle controalleanze, allestita dalle diplomazie negli anni precedenti. Il 1 agosto la Germania, alleata dell'Austria nella Triple Alleanza, dichiarò guerra alla Russia. Di conseguenza, Francia e Inghilterra, alleate dei russi nella Triplice Intesa, dichiararono guerra a Germania e Austria. I maggiori stati europei si ritrovarono così invischiati in un conflitto dagli esiti incerti, ma che molti speravano potesse concludersi nel giro di poche settimane con un nuovo accordo internazionale. Purtroppo la speranza si rivelò infondata. La tragedia della Grande Guerra maturò in questa impressionante sequenza di errori di previsione, di azzardate ipotesi strategiche, di avventati calcoli politici e di rigidità diplomatiche. Nelle settimane e nei mesi successivi, diversi altri paesi minori entrarono in guerra, tra gli altri la Turchia, la Bulgaria, accanto alla Germania e all'Austria, la Grecia, la Romania e il Giappone nello schieramento opposto. Per convincere l'opinione pubblica ad accettare la guerra, con il suo carico di sofferenze e lutti, i governi predicavano il sacro dovere di tutti i cittadini di unirsi contro il nemico, superando le divisioni interne. Questo criterio fu accettato quasi senza proteste. La propaganda nazionalista aveva contagiato tutti. Solo l'Italia per il momento riuscì a rimanere fuori dal conflitto. Era stata l'Austria a dichiarare guerra alla Serbia, non il contrario. E poiché la Triplice Alleanza era un patto di difesa, il governo italiano, guidato non più da Giolitti, ma da un uomo di sua fiducia, Antonio Salandra, poté rivendicare la propria neutralità. Malgrado questa presa di posizione del governo, l'opinione pubblica italiana era profondamente divisa nel suo interno. Solo una minoranza di italiani voleva mantenere fede alla Triplice Alleanza e schierarsi a fianco dell'Austria, che era stata la tradizionale nemica del risorgimento italiano. La maggioranza era divisa tra neutralisti, che volevano appunto mantenere la neutralità, e interventisti, che preferivano scendere in guerra e combattere a fianco di Francia e Inghilterra. I neutralisti sottolineavano i rischi che il paese sarebbe subarcato in caso di conflitto, la Germania alleata dell'Austria appariva una potenza quasi invincibile, e i costi umani di una guerra che avrebbe certamente provocato molte vittime e distruzioni. Inoltre sostenevano che se l'Italia fosse rimasta neutrale, l'Austria-Ungheria avrebbe ricavato un grande vantaggio non dovendo impegnare un esercito a sud delle Alpi, perciò si sarebbe potuta facilmente indurre a cedere all'Italia Trento e Trieste, terre italiane ancora in mano austriaca. Il neutralismo era sostenuto soprattutto dalle due forze pacifiste, socialisti e cattolici. Secondo i cattolici, la guerra contraddice il messaggio di pace e fratellanza del Vangelo. Invece, per i socialisti, il movimento dei lavoratori costituisce un'alleanza internazionale contro la borghesia sfruttatrice. Non c'era ragione di rompere questa solidarietà e aderire alla guerra borghese. Tuttavia, socialisti e cattolici non erano unanimi al loro interno. Molti tra loro erano favorevoli all'intervento italiano. Nel fronte interventista passò, per esempio, Benito Mussolini, direttore del giornale socialista Avanti. Sicuramente, contraria all'intervento militare, era la massa della popolazione contadina, la più numerosa del paese. La guerra avrebbe strappato le braccia di milioni di giovani ai lavori dei campi. Sull'altro fronte, gli interventisti. A lungo erano rimasti una minoranza, benché rumorosa ed aggressiva, e si soffiavano sul fuoco degli entusiasmi nazionalistici. Solo liberando Trento e Trieste con le armi in pugno si sarebbe data degna conclusione alle battaglie del Risorgimento. A riconoscersi nelle posizioni interventiste erano settori sempre più ampi di opinione pubblica, anche molti politici. Tra questi anche il nuovo Presidente del Consiglio, Antonio Salandro, il re, Vittorio Emanuele III. Invece Giolitti, ormai anziano, ritiratosi dal governo, era per una più saggia posizione di neutralità. Anche gli industriali erano divisi al loro interno. Alcuni premevano per l'intervento militare, che avrebbe garantito massicci ordinativi di armi e materiali per l'esercito. Altri invece sottolineavano i vantaggi commerciali che un'Italia neutrale avrebbe ottenuto, rifornendo tutti i paesi in guerra. Mentre l'Italia si discuteva, in Europa si combatteva già. I comandi tedeschi avevano preparato una guerra difensiva a Oriente, dalla parte della Russia, offensiva ad Occidente, sul fronte francese. Secondo i loro piani, doveva trattarsi di una guerra lampo, Blitzkrieg. Avevano pianificato di raggiungere Parigi entro pochi mesi, per Natale. Per penetrare in territorio francese, però, l'esercito tedesco avrebbe dovuto superare l'ostacolo delle massicce fortificazioni erette dalla Francia in Alsazia, lungo la linea di confine. Perciò, con una mossa spregiudicata, il 4 agosto 1914 le truppe tedesche invasero il Belgio, che era rimasto neutrale, così da aggirare l'ostacolo e sorprendere i francesi alle spalle. La neutralità del Belgio era stata dichiarata con impegno solenne delle maggiori potenze europee, ma i trattati, dichiarò il cancelliere primo ministro tedesco, sono pezzi di carta. I belgi opposero però un'inattesa resistenza all'avanzata tedesca, fecero saltare le linee ferroviarie e tagliarono così le vie di rifornimento al nemico. Tuttavia l'armata del generale Ludendorff si riprese, superata la barriera belga, dilagò in territorio francese. In poche settimane i tedeschi giunsero a soli 40 chilometri da Parigi. Qui però gli invasori si imbatterono nella linea di sbarramento predisposta dai francesi, appoggiati da un corpo di spedizione britannico. Tra il 6 e il 9 novembre 1914 si combatté una terribile battaglia nei pressi del fiume Marna, in cui morirono centinaia di migliaia di soldati su ambo i fronti. La resistenza francese ebbe successo e il piano tedesco di una guerra breve e vittoriosa era fallito. Un altro fronte di guerra si era aperto a est. Qui l'esercito russo era avanzato in territorio prussiano, ma le truppe zariste, benché numerose, erano male equipaggiate e mal dirette, perciò furono facilmente sconfitte dalla controffensiva del generale tedesco Hindenburg. sia a Tannenberg che ai laghi Masuri nel febbraio del 1915. Quella battuta d'arresto dimostrava che la strategia russa era ancora una visione ottocentesca. Mentre la nuova guerra richiedeva in primo luogo un'efficiente struttura politica e militare che solo uno Stato moderno può assicurare. Mentre i russi venivano ricacciati indietro, l'Austria, con l'alleata Bulgaria, travolgeva e occupava la Serbia. Nel frattempo, l'impero ottomano, entrato in guerra a fianco degli imperi centrali, cioè Germania e Austria, aveva chiuso lo stretto dei Dardanelli, impedendo in tal modo alla flotta inglese di entrare nel Mar Nero per rifornire l'alleato russo. I britannici operarono un tentativo di sbarco, ma furono sconfitti. La manovra scatenò in Turchia un'ondata di violenza nazionalistica. Ne fece le spese il popolo cristiano degli armeni, che fu sterminato con ferocia. Si trattò del primo genocidio della storia contemporanea. Già dalla fine dell'Ottocento l'impero ottomano aveva intrapreso la pulizia etnica della minoranza armena, ricorrendo a conversioni forzate all'Islam e periodici massacri. Gli armeni cristiani erano odiati perché sospettati di alleanze segrete con i russi. Essi si erano arricchiti grazie ai loro traffici commerciali e quelle ricchezze avevano suscitato invidia e ostilità. Sugli armeni si era addensata la fama di usurai, proprio come accadrà agli ebrei della Germania nazista. L'inizio della guerra costituì per l'impero ottomano un'occasione per sbarazzarsi definitivamente di quell'odiata minoranza. Circa 1,5 milioni di armeni vennero trucidati, i massacri impuniti durarono fino al 1923. Per indebolire l'impero ottomano, Francia e Inghilterra appoggiarono la sollevazione al suo interno delle popolazioni arabe. A queste ultime fu promesso che dopo la guerra sarebbe nata una grande nazione araba indipendente. Tale promessa, mai mantenuta, fu l'origine di tante altre sofferenze patite dal Medio Oriente nei decenni successivi.